E diamo il benvenuto, come abbiamo annunciato, ad Alberto Corsani, direttore di Riforma, il settimanale delle chiese evangeliche battiste, metodiste, valdesi. Ben trovato Alberto, buongiorno, grazie per essere con noi.
Buongiorno a voi, grazie della possibilità di parlarci ancora una volta.
Allora, visto che si avvicina il Natale, sicuramente troveremo il modo di parlare anche di questo con te, anche perché c'è un articolo in prima pagina che fa un riferimento esplicito proprio al Natale di guerra. Ma prima ci ricolleghiamo all'intervista che abbiamo avuto poco fa con Maria Grazia Midulla del WWF Italia. Abbiamo fatto un po' il punto sui risultati, sugli esiti della cosiddetta COP28, di questo vertice internazionale dell'ONU sui cambiamenti climatici, e c'è un titolo significativo in prima pagina sull'ultimo numero di Riforma: clima non è una questione solo per giovani. È un articolo di Sara Thurn, dunque della redazione di Riforma, un approccio interessante perché dà anche un taglio cristiano a quello che è una preoccupazione globale del clima che cambia non per il meglio.
L'articolo è un'intervista in realtà con una giovane componente di una commissione, la Commissione Globalizzazione e Ambiente, che sta in seno alla Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, che ha avuto l'incarico poiché i lavori della COP erano, con determinate condizioni, erano seguibili per via remota, ha potuto seguire per conto di questa commissione, ha seguito l'intero andamento dei lavori, ed è importante che sia una persona delle nostre chiese, ed è importante che la persona delle nostre chiese sia una persona giovane, perché questo risponde alla sensibilità diffusa dei più giovani, che sono attenti e cercano peraltro di rendere sensibili anche chi giovane non è più molto. Allora, da qui il titolo. E conseguentemente al titolo arrivano delle considerazioni per cui si dice, al di là dei risultati raggiunti, che potevano essere di più ma poteva anche essere di meno, perché ricordiamoci, dice, la conferenza si è svolta in un paese arabo che vive della produzione, certo, di petrolio, quindi era veramente una sfida al limite della provocazione.
Sì. Poi fino a poche ore prima della conclusione si temeva veramente il fallimento, un flop drammatico, poi alla fine, esatto, è venuto fuori qualcosa che per certi aspetti è stato considerato positivo, ecco.
Insomma, con cautela, con i piedi in piombo, ma qualche affermazione la si è fatta. Però Irene Abra, che è una giovane metodista delle nostre chiese, diceva che giustamente è stato creato, giustamente lei rimarca l'importanza di aver creato uno spazio ad hoc per le organizzazioni religiose e rappresentanti delle chiese, perché aggiungere la dimensione religiosa e spirituale dice qualcosa in più.
Che cosa dice in più?
C'è stato un precedente il mese scorso, 6-7 novembre, quando 200 leader delle religioni si incontrarono sul tema confluenza delle coscienze per unire i leader religiosi per la rinascita planetaria. Quell'incontro portò alla firma di una dichiarazione, poi portata alla COP, da un valore simbolico. Le realtà religiose intendono fare due cose: da un lato favorire il dialogo, perché questo fa parte un po' della vocazione. Adesso noi ci ragioniamo come cristiani, ma in maniera diversa. Si può dire che i leader religiosi, quando si incontrano, è perché avvertono l'importanza di farsi tramite della necessità di parlarsi tra soggetti molto diversi, se non addirittura ostili fra loro. Il secondo ruolo è quello di una specie di advocacy, lo dice qua, di azione, rivendicazione, farsi portavoce di rivendicazioni giuste nelle sedi anche tecnicamente competenti a dirimere delle questioni, per quello che è il passaggio di questa fase, che sarà lunga, lunghissima, di passaggio a un modello di sviluppo, si spera migliore e si spera concretamente attuabile, ma ecco, un ruolo di cerniera e di facilitatore da parte delle religioni. Ce n'è bisogno, perché se no ci trinceriamo o nel più cupo pessimismo, ne abbiamo parlato le settimane scorse, oppure nell'urgenza di voler dire allora facciamo tutto subito, poi si batte il naso, non si fanno delle cose e sembra che tutto debba crollare. Invece insomma, qualcuno che dica stiamo facendo, pian piano, ma stiamo facendo qualcosina più di ieri, ecco, su questo anche a livello culturale, di modalità di approccio culturale, forse le fedi hanno qualcosa da dire.
Ecco, da questo punto di vista tu sottolinei, diciamo giustamente, pian piano, quello che manca è proprio il tempo in rapporto ai cambiamenti climatici, cioè le cose che devono essere fatte velocemente, e questo è il punto forse cruciale, perché la tendenza è positiva, è quella giusta, ma i tempi sono sfavorevoli, ecco, sostanzialmente.
Senz'altro, certo. È proprio così, questa è la difficoltà, forse sono proprio i giovani ad aver capito prima questa urgenza per sensibilità, oppure forse chi giovane non è si accontenta di vivacchiare pensando che comunque non ci sarà più quando gli effetti saranno più marcati, però è una visione abbastanza miope, anche piuttosto egoista.
Alberto Corsani, una domanda un po' bizzarra, secondo te il Dio che guarda questa situazione che cosa sta pensando?
Probabilmente avrà una conferma in più della necessità di fare qualcosa che si traduce per noi nel mandare qualcuno che stavamo aspettando. Ma qui viene fuori una domanda, e qui io già balzo all'altro articolo che troviamo sulla nostra prima pagina, cioè dove Giovanni Battista chiede a Gesù: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Vogliamo andare a affrontare quest'altro articolo?
Beh,
forse
direi di sì, a questo punto l'hai introdotto giustamente, prego.
A questo punto, questo è il numero di riforma che esce per Natale, dunque era naturale che avesse sulla prima pagina una riflessione natalizia. Casca in un momento piuttosto complesso, non è la prima volta. A questo punto apro, scusate, una parentesi. C'è una lettera di Dietrich Bonhoeffer dal carcere che scrive ai genitori mentre era incarcerato a Berlino, finirà poi impiccato nei giorni che precedono il Natale, dunque lui è lì in prigione, e scrive delle parole bellissime sul fatto che Dio non ci lascia soli, che quella che a noi sembra la solitudine non elimina la vicinanza di Dio rispetto a noi. È una grandissima attestazione di fede, che se lo diceva lui che stava insomma tra quattro mura e con una condanna che aleggiava sulla sua testa, questa è tutta la profondità sua, ma è anche tutta la verità dell'azione di Dio. Allora, noi ne abbiamo parlato con la pastora Maria Bonafede, che ha inteso unire un testo che in realtà è il testo che è stato predicato nella maggior parte delle nostre chiese domenica scorsa, che era terza di Avvento, ma in realtà lei la volta proprio un po' sul Natale. Questa domanda, quando noi ci aspettiamo il Natale a cui ci siamo abituati da bambini, quello delle luci, insomma delle famiglie teoricamente, apparentemente serene, ecco, tutto questo ci turba. Non quello che succede nel mondo, che lì ci sarebbe altro di che essere turbati, sarebbe da essere solo angosciati, ma proprio questa domanda un pochino ci turba. Se già Giovanni Battista si chiedeva e chiedeva a Gesù: ma sei tu o dobbiamo aspettare un altro? Quali sono i segni che dobbiamo avere? Sei proprio tu? Sei tu che sconfiggi il male? Allora, a questo punto, vedendo il male che c'è intorno, diciamo: ma che cosa serve? Chi serve per sconfiggere tutta questa? Che specie di superuomo serve per sconfiggere questo disastro che ci circonda? Invece Dio sceglie qualcosa di un atteggiamento umile, sceglie il bambino che nasce nella mangiatoia e che poi entrerà in Gerusalemme a cavallo di una somarella, insomma, di una ciuchina. Questa è quella debolezza in cui poi troviamo una forza. Naturalmente L'articolo prosegue rifacendosi, come è usuale nelle nostre predicazioni, alle profezie di Isaia. E il fatto significativo però è che sottolinea questo articolo è che Gesù non risponde dicendo: guarda, stai tranquillo, sono io, perché io sono il figlio di Dio, perché io ho queste caratteristiche. Dice: no, guarda che sta succedendo intorno a noi, perché è vero che c'è tanto male, però che cosa accade? Che i ciechi vedono, i sordi odono, l'Evangelo annunciato ai poveri. Quindi Gesù non si trincera dietro alle proprie caratteristiche di Messia, ma dice: guardate un po' che sta succedendo.
Ecco, è proprio lì forse che è un ulteriore elemento di ambiguità, perché uno si guarda attorno e dice: ma ancora i ciechi non vedono, gli zoppi ancora non camminano, o almeno c'è qualche primizia, no, in quello che Gesù fa.
C'è qualche primizia
che rimanda però a un futuro anche, quindi insomma il presente che si lega al futuro, ma sempre, come dire, non c'è dimostrazione, ecco, non è una dimostrazione, non è un'equazione quello che Gesù indica, ecco, possiamo dire questo.
Non è un'equazione, no. È quello che sarà poi, sarà poi il discorso che troveremo nella lettera ai Romani, nella lettera agli Ebrei, su che cos'è la speranza. Cose che non vediamo magari direttamente, ma che ci sentiamo di cogliere in una direzione che ci viene suggerita dall'altro.
E comunque il Natale, sì, ancora una volta segno della gloria, ma che sta nella debolezza di Dio, insomma, no? Perché nasce un bambino, nasce. Uno si poteva aspettare che nascesse magari almeno in un ambiente, come dire, una famiglia reale, e invece nasce...
O perlomeno un ambiente riscaldato, no? Affiato di mucche, appunto. Asinelli.
Insomma, è anche lì di nuovo il tema della gloria di Dio che si incarna, per esempio, nella croce, quindi c'è un elemento di...
Anche il nostro ricordo ogni anno del Natale trova senso nella croce e resurrezione.
È così.
Se no, vuol dire, conclude l'articolo, che il mondo, nonostante tutto, e questo tutto vuol dire un sacco di cose brutte che sappiamo, non stiamo a ridirci, nonostante tutto non è abbandonato a se stesso. Allora, c'è uno spazio per vivere, sperare e attendere.
Allora io ringrazio a questo punto, naturalmente il tema sarebbe ulteriormente da sviluppare, ma insomma già questo ci dà il segno della profondità del Natale.
Mi è rimasto veramente attaccato alle spalle il pensiero di Dietrich Bonhoeffer che Alberto ci ha letto: la solitudine non elimina la presenza di Dio accanto a noi. Ecco, questo credo sia
un bel messaggio di Natale
che mi sono già messo in tasca e che sto già passando
allora
a alcuni amici.
Posso farvi uno spot?
Dai.
In chiusura?
Sì.
Oggi, probabilmente però nel pomeriggio di oggi, verrà messo online una piccola realizzazione video di 3 minuti, 30 secondi per ognuno dei 6 paesi che compongono la conferenza delle chiese protestanti dell'Europa Latina, cioè Italia, Francia, Svizzera francese, Belgio, Spagna, Portogallo. Ci siamo riuniti per produrre dei brevi filmati con dei messaggi natalizi. Quello italiano muove proprio da questo testo di Bonhoeffer. Questo video verrà caricato oggi dalla conferenza dei paesi latini, conferenza delle chiese protestanti dei paesi latini d'Europa, a seguire, ecco, qualche ora dopo, con più certezza domani, su riforma.it e su altri siti dell'informazione delle nostre chiese in Italia lo si potrà trovare facilmente.
Bene. E naturalmente, per quanti ci ascolteranno in replica domenica 24, sicuramente ce l'avete già nel sito, quindi su riforma.it, dove troverete tra l'altro anche, esatto, la possibilità di ricevere una copia in omaggio di Riforma, informazioni su come abbonarsi, anche per un regalo che credo che sia molto interessante, certo, regalare a voi stessi o a qualcuno un abbonamento a Riforma, che lo ricordo, è il settimanale delle Chiese Evangeliche Battiste Metodiste Valdesi.
Per il 2024,
infatti,
che viene.
Grazie allora davvero a Alberto Corsani, direttore di Riforma, per essere stato in nostra compagnia. A presto, a risentirci,
grazie,
e buon Natale.
A voi.